Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Che cosa ci dà gioia? Ogni gioia è una vera gioia? Ogni gioia è una gioia che dura? L'uomo, noi, siamo stati creati per avere gioia. Dio ci ha creati per avere gioia. Dio vuole che abbiamo gioia. Noi siamo stati creati nell'immagine di Dio. Dio ha gioia? Assolutamente. Noi siamo stati creati per avere gioia. Quindi il fatto che tutti cercano la gioia, a volte la chiamano un cuore soddisfatto, a volte non usano un titolo, ma tutti cercano la gioia. È perché Dio ci ha creati per la gioia. Però non sempre si cerca la gioia dove c'è la vera gioia. Dove si cerca la gioia? In un arco nuovo? Per un ragazzo? Di prendere una nutria? Vincere una partita di qualche sport? Prendere un nuovo lavoro che paga di più? Fare un viaggio di sogno? Avere tante persone che ti innalzano e ti vedono bene? Riuscire bene? Vincere uno scontro con qualcuno? Dove cerchiamo la gioia? Vederci bene, bravi, forti, belli, avendo tempo per un hobby? Dove cerchiamo la gioia? Tutte queste cose che ho menzionato e tante altre cose hanno in comune una cosa, che sono tutte cose che finiscono. Sono tutte cose che finiscono, e se io ho qualcosa di bello, ma dentro di me io so che posso perdere quella cosa, può essere una persona preziosa. Possiamo perdere una persona preziosa? Assolutamente. Se io ho qualcosa che mi dà una certa gioia, ma dentro di me io so che posso, o non solo posso, che perderò quella cosa, quella gioia può essere completa? Scusate. Cosa sogni? Se è qualunque cosa legata a questa terra, tu perderai quello. Che sia una cosa carnale o una cosa da Dio, tu perderai quello. Per forza. E quindi, se tu cerchi la tua gioia in qualcosa appartenente a questa terra, tu perderai quella cosa, che vuol dire la gioia non può mai riempire il tuo cuore, perché dentro sai che perderai quello. Non è che spesso le nostre ansie sono proprio perché temiamo di perdere qualcosa in cui cerchiamo la gioia di terreno? Non è che questo ci turba, ci aggrappiamo a qualcosa, viene il pensiero che potremo perdere quello e ci manda in tilt, ci manda in crisi. Dentro di noi siamo turbati. Perché? Perché stiamo cercando la gioia in qualcosa di terreno che perderemo, non forse. Gesù ci parla delle cose della terra. Per esempio, ricordate quell'agricoltore ricco che ha detto: wow, cosa faccio adesso, così tanto farò noi granai? E Dio gli dice: stolto, stasera la tua anima ti sarà ridomandata, e di tutte queste cose chi le avrai? Cioè, tu perderai tutto stasera. Gli altri tanti cerchiamo gioia nell'essere visti bene dagli altri, ci teniamo tanto come gli altri ci vedono, quanto vale? Quanto vale? È una lotta continua di essere quella che loro pretendono per essere visti bene. Non si può, non c'è riposo in quello. Però effettivamente che cosa vale? Che cosa vale la stima, l'apprezzamento degli altri in modo, il nostro orgoglio soddisfatto, ma quanto ci soddisfa? Infatti, se noi cerchiamo di essere visti bene, stiamo cercando gloria. E sapete quello che fa quando noi cerchiamo gloria gli uni dagli altri? Gesù, Giovanni 5, 44, dichiara: come potete voi credere, voi che prendete gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene da Dio solo? Se io ci tengo come gli altri mi vedono, l'apparenza, quello che dico, qualunque cosa, se ci tengo, io sto cercando gloria dagli uomini. Non lo metto in quei termini, ma è quello. Ma se io cerco gloria e prendo gloria dagli altri, io non posso cercare la gloria di Dio. Non posso credere in Dio, perché i miei occhi non sono su Dio. Sono sugli altri, sperando che possano benedirmi con la loro stima. E questo mi tiene lontano da Dio. E onestamente ostacola l'unica vera gioia che dura. Qual è la gioia che non perderai? Perché come ho detto, se io cerco gioia, io ringrazio Dio più che mai per il matrimonio. Però più che mai mi rendo conto che è temporaneo, è solo per un tempo e finirà. Ringrazio Dio profondamente per le persone che Dio ci ha dato come figli e nipoti, ma so che è temporaneo. Perderò. Amo essere un pastore, ma so che finirà. Quindi se io cerco la gioia in queste cose benedette da Dio, benedizione, sì, non sarà mai una gioia completa. Qual è la gioia completa? Apprezzare questi doni benedetti, quelle cose, non le cose materiali, no, però queste cose pure, ma cercare la gioia nel fatto che io sono riconciliato con Dio, quello non finirà mai. Io e Serena non saremo sposati in cielo. Suo padre ha perso 2 mogli alla morte. Tutti e 2 ha tumori. Ha avuto 3 mogli nel piano di Dio. Ma non è sposato con nessuno dei 3 in cielo. Non c'è matrimonio in cielo. Non è un porto più speciale in cielo. 100, 0. È per la terra, per insegnarci del rapporto con lo sposo, con la sposa, Cristo con la Chiesa. Sulla terra è una cosa santa, meravigliosa, ma finisce. La salvezza. Perché la salvezza ha un valore infinito e un valore che non finirà mai. È l'unica cosa che non finirà mai, che di questa terra. E quindi oggi vogliamo parlare di quello che è la cosa più grande, più degno di essere il vero motivo di gioia: la salvezza. La salvezza di un peccatore. Questo è il motivo di gioia. In questa chiesa abbiamo avuto alcune lacrime questa settimana, o potrei dire un bel po' di tante lacrime questa settimana per la salvezza. La salvezza è perché Dio perdona il debito del peccato contro di Lui, pagando Lui. E non solo ci perdona, ma ci libera dalla schiavitù del peccato. Certamente possiamo scegliere di peccare, a peccare, e purtroppo facciamo, però non siamo più schiavi del peccato. La salvezza ci libera dalla condanna eterna. La salvezza ci fa essere riconciliati con Dio e ci porta la sicura, certa speranza di vivere nella presenza di Dio per tutta l'eternità. Quindi, nella salvezza c'è gioia. La gioia più grande di qualunque altra gioia. Una gioia che non finirà mai. Perché saremo conformati all'immagine di Cristo nella presenza di Dio, santi senza macchia, nell'amore per sempre. Allora, Dio vuole che comprendiamo questa gioia. Luca 15 è un capitolo che conosciamo, è stato menzionato già stamattina, e vogliamo considerare la gioia che c'è per la salvezza di un peccatore. Luca 15. Leggo il versetto 1 e consideriamo la scena. Or tutti i pubblicani e i peccatori si accostavano a lui per udirlo. Questo brano sta parlando di Gesù, accostandosi a lui, serve a Gesù, tutti i pubblicani e i peccatori. Pubblicani, quelli che riscuotevano le tasse, avevano una forte meritata reputazione di essere disonesti e riscuotere più di quello che era giusto e tenere per sé. Ho ricordato Zaccheo che aveva, io darò 4 volte in più, eccetera. E poi tutti i peccatori, rappresenta peccatori di tutte le varie categorie. Sarebbero prostitute, ladroni, ubriachi. Le persone che la società vede come peccatori, tutti siamo peccatori, ma questi sono quelli che vengono riconosciuti dalla società. Quindi tutti questi peccatori, tutti vuol dire di tutti i tipi, non vuol dire ogni essere umano nel mondo che è peccatore, tutti i tipi si avvicinano a Gesù. Per quale motivo? Or tutti i pubblicani e i peccatori si accostavano a lui per udirlo. Per ascoltare Gesù. Allora, dai 4 Evangeli, di che cosa parlava Gesù? In Marco 1, quando inizia a predicare, cosa dice? Ravvedetevi e credete. Gesù parlava del peccato, del giudizio, della necessità di vedersi peccatori e ravvedersi. Parlava del perdono. Parlava del regno di Dio. Quindi questi peccatori venivano a Gesù per ascoltarlo parlare dei loro peccati. Sappiamo che Gesù sempre parlava dei peccati, parlava sempre del ravvedimento. Quindi questi peccatori venivano a Gesù in gran numero per ascoltare Gesù parlare dei loro peccati e del perdono. Puoi andare a Gesù così se sei pieno di orgoglio? No. Infatti c'erano le persone lì che non erano lì per sentire dei loro peccati. Erano i farisei e gli scribi, gli uomini religiosi, gli esperti delle scritture, gli scribi, gli uomini religiosi che seguivano precisamente i comandamenti di Dio, quelli esterni, e seguivano attentamente le loro tradizioni. E questi uomini si consideravano buoni, giusti davanti a Dio, si consideravano superiori ai peccatori, al punto che non volevano nulla a che fare con i peccatori. Ma no, io non mi abbasso a quel livello. E per questo già odiavano Gesù tanto. Perché odiavano Gesù? Perché Gesù, che era veramente santo, metteva alla luce la loro ipocrisia. E quindi stavano sempre cercando modo di trovare qualcosa per cui criticare Gesù. E qui criticano Gesù perché sta con peccatori. Ah, io non mi metterei con gente così. E loro, leggo versetto 2. E i farisei e gli scribi mormoravano dicendo: costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Questi uomini molto religiosi si ritenevano giusti e superiori agli altri. Tu hai mai fatto quello? Hai mai parlato di qualcuno che ha peccato con un senso di: ma ti rendi conto? Ma non si vergogna? Come si permette? Hai mai fatto quello? Cosa stai dicendo? Quando parli così, cosa stai dicendo? Io non farei quello mai! Se qualcuno pecca in qualcosa che mi rendo conto che anch'io cado in quello spesso, parlo con quel modo di parlare? Come si permette? Se io sono creduto tante volte, parlo così di quella persona? Quando io dico: ma ti rendi conto quello che ha fatto? Non si vergogna? Cosa sto dicendo? Io non farei quello mai. Giusto? Io sto innalzandomi, ma dovrebbe vergognarsi. Io non farei quello. Io sto assomigliando a questi farisei e scribi, credendomi superiore. Non essendo superiore, credendomi superiore. E perciò loro criticano Gesù perché lui parlava e mangiava con questi peccatori. Attenzione qui, attenzione qui. La Bibbia parla contro l'avere una brutta compagnia, perché la brutta compagnia corrompe i buoni costumi. Allora, queste persone erano la compagnia di Gesù? È una domanda importante. No, assolutamente no, non erano i suoi amici. Compagnia è chi scelgo per riempire il mio bisogno per comunione umana. Dio ci ha creati per rapporti. Compagnia sono le persone con cui scelgo di passare il tempo per soddisfare questo bisogno di avere compagnia, di avere persone nella mia vita. Gesù non stava mangiando con loro per avere tempo insieme. Ehi ragazzi, cosa avete fatto questa settimana per chiacchierare? Gesù mangiava perché volevo parlare con loro. Loro venivano per udirlo. Volevo parlare con loro del regno di Dio, del loro peccato, del perdono. Quindi non erano la compagnia di Gesù. Questo è importante capire. Quanto è bello avere una casa piena di persone che arrivano che non conoscono Dio, ma non come la tua compagnia, come persone che tu mostri l'amore di Dio, parli di Dio. Se ascoltano, diventano compagnia. Se non ascoltano, non vogliono più sentire. Comunque, queste persone criticano Gesù, e quello che noto è la loro critica aveva una base biblica? Aveva una base biblica il fatto che Gesù effettivamente evangelizzava queste persone? C'era una chiara base biblica che metteva Gesù nel peccato? O era una critica non fondata? Non era fondata. Una cosa che noto: spesso ci sono critiche forti, ma non sono fondate con chiari basi biblici. E lui questo, loro questo, critiche, ma non c'è nulla di concreto. E chi fa questo sta nascondendo il proprio peccato. Sta nascondendo il proprio peccato. È un modo di fare quello, e loro stavano nascondendo la loro ipocrisia. Comunque, la cosa che mi colpisce è che Gesù non odia questi uomini che lo stanno accusando falsamente, li ama e vuole portarli alla salvezza. E quindi lui dice: io vi racconto delle parabole, a loro parla. Questi scribi e farisei, io voglio che comprendiate il cuore di Dio per capire che questo non è il vostro cuore, così voi potete ricevere questo perdono di cui sto parlando. Qui vediamo la tenerezza di Gesù, che invece di chiamarli razze di vipere che ha fatto in avanti quando avevano rifiutato tante volte. Qui parlo con loro per mostrare a loro il vero cuore di Dio. Questo è il cuore di Gesù. Quindi Gesù insegna loro delle parabole che vogliamo noi leggere insieme, perché stava cercando di aiutarli a capire il cuore di Dio e voglio che noi comprendiamo il cuore di Dio. E sta mostrando la gioia che Dio ha quando Dio salva una persona. Leggo da 3 a 7. Allora egli disse loro questa parabola. Qual uomo fra voi, se ha 100 pecore e ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e non va dietro la perduta finché non la ritrova? E quando la ritrova, se la mette sulle spalle tutto contento, è giunto a casa, convoca gli amici e i vicini e dice: rallegratevi con me, perché ho ritrovato la mia pecora che era perduta. Io vi dico che allo stesso modo vi sarà in cielo più gioia per un solo peccatore che si ravvede, che per 99 giusti che non hanno bisogno di ravvedimento. Questa parabola ci mostra quanto la salvezza di un peccatore è preziosa a Dio. Allora, nella parabola le pecore rappresentano persone perdute, rappresentano persone che Dio aveva scelto, ma non erano salvate, erano perdute. Una pecora come animale non è capace a curarsi da solo. Se una pecora si allontana dal gregge, dal pastore, non sa trovare cibo, acqua e non sa difendersi dagli animali, non durerà ben tanto. Non sarà capace di tornare all'ovile. L'amore di questo uomo che rappresenta Gesù lo spinge ad andare in cerca della pecora finché non la trova. In altre parole, è l'uomo che si mette a cercare la pecora con grande impegno e perseveranza. Quando finalmente la trova, se la mette sulle spalle, porta il peso per portarla fino a casa sua. L'iniziativa e l'impegno appartengono all'uomo, non alla pecora. La pecora viene salvata perché il buon pastore si impegna di cuore a cercarla e di salvarla. E questo ci aiuta a capire che quando Dio salva una persona, l'iniziativa e l'impegno viene da Dio. Così dice Gesù di se stesso in Luca 19:10, leggo io: perché il figlio dell'uomo è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Gesù Cristo, il figlio dell'uomo, è venuto da dove? Dal cielo. È venuto dal cielo per cercare e salvare ciò che era perduto. E mentre consideriamo questi brani, io voglio incoraggiare ciascuno che è un figlio di Dio di dire: non è una dottrina teologica questo. Questo riguarda quello che Gesù Cristo ha fatto per me. Gesù è venuto a cercare me. Gesù è venuto per salvare me. Che possiamo tutti afferrare questo, ognuno per se stesso, ma per poter salvarci. Gesù è venuto lasciando la gloria, lasciando la comunione col Padre, lasciando l'adorazione che riceveva da tutti gli angeli. In cielo era adorato, in terra era disprezzato e odiato, come abbiamo visto questi farisei e scribi. In cielo regnava, sulla terra era un servo. In cielo comandava, in terra era ubbidiente fino alla morte di croce. Gesù dava la vita, in terra ha dato la vita, cioè dava vita a chi non ce l'aveva, in terra ha dato la sua vita. Che gioia capire quello che Gesù ha fatto per cercare e salvare. Quindi abbiamo visto che l'iniziativa e l'impegno che porta una persona alla salvezza viene dal punto di vista nostro: ma io ho cercato Dio. Sì, hai cercato Dio, perché Dio era già venuto a toccare il tuo cuore. In Giovanni 6, 43, 44, Gesù dichiara, vi leggo. Allora Gesù rispose e disse loro, non mormorate fra di voi, nessuno può venire a me se il Padre che mi ha mandato non lo attira. E io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Non mormorate fra di voi. Cioè loro volevano vantarsi del loro impegno a cercare Dio. Non mormorate fra di voi. Nessuno può venire a me se il Padre che mi ha mandato non lo attira. L'uomo non ha capacità di cercare Dio perché l'uomo di natura è morto nel suo peccato. Dio opera, Dio rigenera. Dio apre gli occhi del cieco. Poi la persona cerca Dio, vede Cristo e viene salvato. Io prego che vedremo sempre di più l'opera di Dio nella nostra salvezza. Diventa più prezioso. Dalla mia esperienza, quasi ogni credente che conosco ha avuto momenti di dubitare la salvezza, spesso tanti, tanti momenti. Una grande, importante cura contro questi pensieri è riconoscere l'opera di Dio. Invece guardare noi stessi. Ma non so se sono sincero, non so se la mia fede è vera, non so se ho veramente creduto. A chi sto guardando? Me. Guardiamo a Cristo. Guardiamo a Cristo. Oltre alla verità meravigliosa che è stato Cristo a cercarci, questa parabola ci insegna un'altra verità, una verità grandissima che è importante tenere in mente. La verità, ma rileggo 5 a 7. Quando la ritrova, se la mette sulle spalle tutto contento. È giunto a casa, convoca gli amici e i vicini e dice loro, rallegratevi con me, perché ho ritrovato la mia pecora che era perduta. Io vi dico che allo stesso modo vi sarà in cielo più gioia per un solo peccatore che si ravvede che per 99 giusti che non hanno bisogno di ravvedimento. Immensa gioia. Il primo versetto, non mi piace la traduzione, dice se la mette sulle spalle tutto contento. Tutto contento in greco è semplicemente gioiendo. È semplicemente la parola gioiendo. Perché io avrei tradotto gioiendo. È la parola gioiendo. Si mette sulle spalle gioiendo. Giunto a casa, convoco gli amici e i vicini e dice loro, gioite con me. È proprio con me, gioire con me. Perché ho trovato la mia pecora che era perduta. E poi dice, vi sarà in cielo più gioia. Questo versetto, due volte il verbo gioire, una volta il sostantivo gioia. La salvezza è motivo di grande gioia, ma non solo sulla terra, in cielo. E in cielo gli angeli non fanno mai nulla che non è la volontà del Padre, di Dio. Che vuol dire che se c'è gioia in cielo, vuol dire che è Dio che sta gioiendo. Gli angeli con Lui, ma loro non hanno gioia per qualcosa per cui Dio non ha gioia. Non hanno una volontà loro. Loro gioiscono in quello che Dio gioisce, perciò in cielo c'è grande gioia per un peccatore che viene salvato. Dio, colui che ha fatto quell'alba incredibile stamattina, colui che ha fatto le stelle l'altra sera, le stelle, o era la mattina presto, scusate, e vedevo Venere di là, Giove di là, la luna appena per andare giù, le stelle meravigliose. Io ho lodato Dio. Ho lodato Dio del Signore, ti lodo, che Dio. Queste sono le stelle che Abramo ha visto. E quel Dio trova gioia nella salvezza. Gesù va avanti per aiutare questi farisei e scribi di capire il cuore di Dio e leggo 8 a 10. O quale donna, se ha 10 dramme e ne perde una, non accende la lampada, non spazza la casa, non cerca accuratamente finché non la ritrova. E quando l'ha trovata, chiama insieme le amiche e le vicine dicendo: rallegratevi con me, perché ho ritrovato la dramma che avevo perduto. Allo stesso modo vi dico, vi sarà gioia presso gli angeli di Dio per un solo peccatore che si ravvede. Questa donna perde una moneta che aveva un notevole valore, c'erano 10, forse su una collana, facevano così spesso, e uno mancava, era importante a lei, e quindi va a cercare accuratamente, l'impegno di cercare è sua. Finalmente la trova, ma la gioia era così grande che non poteva gioire da sola, neanche quell'uomo come la pecora, chiamava le amiche e i vicini. La gioia grande non si può contenere, bisogna condividere. E lei ha condiviso la sua gioia e dice: vi è gioia presso gli angeli di Dio. Presso. Chi è presso gli angeli di Dio? Un'altra parola sarebbe davanti. Chi è davanti gli angeli di Dio? Dove sono gli angeli in cielo? Apocalisse. Dove sono gli angeli? Sono intorno a cosa? Intorno al trono. Quindi chi è davanti agli angeli?
Dio.
Quindi se gioia in cielo, davanti agli angeli di Dio. Cosa sta dicendo Gesù? Dio sul trono sta gioiendo. Sofonia 3:16 parla del Dio, l'Eterno, che grida di gioia. Sofonia 3:16 dichiara che Dio grida di gioia per un solo peccatore che Dio salva. Questi uomini avevano cuori duri, quindi Gesù va avanti aiutando loro a capire i loro cuori. La parabola forse più conosciuta dalla Bibbia, il figlio prodigo. Ma quello che voglio notare qui è che Gesù aggiunge qualcosa, non parla di una moneta, una pecora, parla di una persona, un figlio. Ma questo figlio è un grande peccatore e la salvezza non arriva finché non si ravvede. Quindi Gesù aggiunge qualcosa qui, mostrando a loro che anche loro erano lontani dal Padre, ma con ravvedimento il Padre era pronto a raccogliere loro. E voglio notare la gioia del padre quando questo figlio malvagio torna a casa ravveduto. Versetto 11. Disse ancora: un uomo aveva due figli e il più giovane di loro disse al padre: padre, dammi la parte dei beni che mi spetta. E il padre divise fra loro i beni. E pochi giorni dopo il figlio più giovane, raccolto ogni cosa, se ne andò in viaggio in un paese lontano e là dissipò le sue sostanze, vivendo dissolutamente. Ma quando ebbe speso tutto, in quel paese sopraggiunse una grave carestia ed egli cominciò ad essere nel bisogno. Allora andò a mettersi con uno degli abitanti di quel paese, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Ed egli desiderava riempire il ventre con le carrube che i porci mangiavano, ma nessuno gliene dava. Allora, rientrato in sé, disse: quanti lavoratori salariati di mio padre hanno pane in abbondanza? Io invece muoio di fame. Mi leverò e andrò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato contro il cielo e davanti a te, e non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi lavoratori salariati. Egli dunque si elevò e andò da suo padre. Ma mentre era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione. Corse, lì si gettò al collo e lo baciò. E il figlio gli disse: padre, ho peccato contro il cielo e davanti a te, e non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai suoi servi: portate qui la veste più bella e rivestitelo, mettetegli un anello al dito e dei sandali ai piedi, e portate fuori il vitello ingrassato e ammazzatelo. Mangiamo e rallegriamoci, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita. Era perduto, era stato ritrovato. E si misero a fare grande festa. Tante verità qui che solo tocchiamo. Quanto siamo malvagi di natura. Questo figlio è andato al padre. E da non credenti andiamo a Dio. Per cosa? Per avere un rapporto con Dio? Per amare Dio? O per avere da Dio? Per ricevere da Dio. Aiutami! Guariscimi! Aiutami economicamente! Risolvi i miei problemi! Quel figlio è andato al padre. Ma non perché voleva un rapporto col padre. Voleva l'aiuto del padre. Non amava il padre. Voleva ricevere dal padre. Punto e basta. E quando avevo quello che voleva, non mi serve più il padre. Me ne vado. Me ne vado. E non vivo come il padre insegna. Vivo come voglio io, comando io, è la mia vita, faccio quello che voglio, anche se so che quello spezzerebbe il cuore di mio padre, non mi importa, vivo come voglio. Questi sono i nostri peccati, il nostro orgoglio, il nostro egoismo, la nostra concupiscenza, la nostra pigrizia, la nostra stoltezza. Alla luce di questo, il padre avrebbe potuto dire basta. Sarebbe stato giusto. Ti ho già dato la tua eredità, basta! No, quando il padre lo ha visto, sapendo che era ravveduto, ne ebbe compassione. Corse al figlio. Abbracciava il figlio con grande, grande amore, con grande misericordia, con grande amore, e ha detto facciamo festa. Rallegriamoci. Egli dunque si levò e andò dal suo padre, ma mentre era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione, corse, lì si gettò al collo e lo baciò. Ho già letto. Il padre non poteva contenersi per la gioia. Questo mio figlio era morto, era tornato in vita. Era perduto, era stato ritrovato. E si misero a fare grande festa. Gesù in queste parabole ci insegna il cuore di Dio. Dio, sovrano, grande, glorioso, santo Dio, ha gioia nella salvezza di un peccatore. Ogni persona che Dio salva è preziosa agli occhi di Dio. Forse tu dici, io non sono prezioso per nessuno. Prego che tu abbia le persone che ti considerano preziosi, ma non importa. Tu sei prezioso per Dio. Noi, il nostro amore è debole. Io posso dire ad una persona, tu sei preziosa a me oggi, ti amo oggi e questo pomeriggio, più tardi posso essere duro con quella persona. Il mio amore è mega debole, mega imperfetto, ma non l'amore di Dio. In Efesini 5:1, siate dunque imitatori di Dio, come figli carissimi, in greco amatissimi da Dio, siamo preziosi a Dio. Ha mandato suo unigenito figlio per salvarci. Gesù ha lasciato il cielo, è venuto in cerca, ha pagato il prezzo, va a cerca tuttora. Io voglio semplicemente lasciarci con questo. Signore, farci comprendere quanto siamo preziosi a te, quanto gioia ti dà la salvezza. Non cerchiamo la gioia in cose che perderemo. Possiamo apprezzare i doni benedetti. Lascia stare ricchezze, lascia stare stima degli uomini. No, veri doni. La famiglia, persone preziose. Ma sono doni temporanei. Sono doni temporanei. Non aggrappiamoci a doni temporanei che sono fatti per farci vedere i doni eterni. Perché se mi aggrappo a un dono temporaneo e divento più prezioso del dono eterno, quel dono diventa un idolo. Può essere un matrimonio, può essere i figli, può essere il ministero, può essere qualunque, la salute. No, no, l'unico vero dono che dura è Dio. E usiamo gli altri doni per vedere più il cuore di Dio. E troviamo grande, grande gioia. Poi, sapendo che c'è grande gioia in cielo per ogni peccatore che si ravvede, impegniamoci a proclamare la salvezza a peccatori. E non facciamo come i farisei. Oh, Gesù sta con quella gente lì. Oh, guarda quella persona là. Non abbiamo noi un metodo come se fossimo più santi. La santità non è esterna. La vera santità vuol dire assomigliare a Cristo e Cristo ha un cuore per i peccatori. O che possiamo avere il cuore di Dio per peccatori. O che possiamo desiderare di far conoscere più di Cristo a chi lo conosce e far conoscerlo a chi non lo conosce. Che possa essere una passione che ci spinge. Che desideriamo l'opportunità e porte. E se tu desideri porte così, Dio ti darà tante porte. Se tu desideri di parlare del tuo Signore e della salvezza che c'è in Lui, del perdono, Dio ti darà tante porte. Se non ti importa nulla come gli altri ti vedono, se non ti importa nulla avere tempo per te, se non ti importa nulla compiere le cose fondamentali, se ti importa rendere il tuo Dio e che altri possano conoscerlo, Dio ti darà porte. E tu vedrai l'opera di Dio nella vita di persone, o che possiamo avere quel cuore, o che noi che eravamo nelle tenebre e Dio ci ha presi e ci ha riscattati e portati nel regno del suo figlio. Eravamo perduti. Il Signore è venuto in cerca di noi. Mettiamoci da fare ad essere usati da Dio, andare a proclamare l'Evangelo, a far vedere Gesù ad altri e Dio salverà. O che possiamo noi essere strumenti di Dio affinché ci sia gioia in cielo per la salvezza di altri. Preghiamo. Padre, grazie che Gesù Cristo è venuto in cerca di ognuno di noi che è salvata. Noi non siamo andati in cerca di Gesù. Gesù è venuto in cerca di noi, ha toccato i nostri cuori e poi sì, ti abbiamo cercato perché tu avevi operato. Nessuno può andare a Gesù se il Padre non lo attira e tu ci hai attirati, Padre. È incredibile, noi che abbiamo peccato contro di te come quel figlio, volendo da te quello che volevamo noi di terreno, ma non volendo te, nonostante quello, tu ci hai perdonato e tu hai gioia per la nostra salvezza. Noi stiamo gioiendo per la salvezza di uno molto caro a noi. Ma vogliamo restare meravigliati del tuo amore per ognuno di noi e vogliamo essere strumenti affinché anche altri possano conoscerti. Ti prego questo. Grazie che il Signore Gesù, il tuo Figlio, ha lasciato cielo per venire in terra, per compiere la salvezza e ora tu stai cercando. Hai cercato noi, stai cercando altri. Glorificati con la salvezza di tanti. Grazie per la nostra salvezza. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.